Chiniamo i capi solo un momento. Caro Padre Celeste, certamente riteniamo questo un privilegio, l'essere qui oggi in questa città di Los Angeles e fra questi credenti che gli eletti sono stati chiamati fuori dal mondo, i figli di Dio separati in questa grande ora in cui viviamo, sotto questa grande aspettativa dell'apparizione in qualsiasi momento del nostro innamorato, il Signore Gesù. Ti ringraziamo per questo nel nostro cuore, perché crediamo che Egli verrà nella nostra generazione. Oggi ci aspettiamo Lui. Se Egli non è qui oggi e noi siamo qui domani, ci aspetteremo Lui domani. Caro Dio, preghiamo che questa riunione sia proprio una riunione speciale. Possa essere un tempo in cui si farà una testimonianza per l'avanzamento della Chiesa, che sarà sui Tuoi libri nell'eternità. Benedici ogni debole sforzo che produciamo, Padre. Ci rendiamo conto che senza di Te siamo un fallimento totale. Così dunque dobbiamo avere Te, Signore, se possiamo continuare. E noi non vogliamo questo per la nostra stessa gloria, vogliamo questo per la Tua gloria. Perché questo è il desiderio del nostro cuore, è di vedere Gesù glorificato nel suo popolo. Per rinforzare la fede di quelli, Signore, in questo giorno, quando la battaglia è così dura, siamo entrati per questo risveglio fra noi e un ritiro, un ristoro. Preghiamo che Tu ci accorderai tutte queste cose, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Fratello Shakarian, sorella Wyatt, e agli amici del nostro Signore Gesù Cristo, certamente sono grato di questa occasione di essere di nuovo a Los Angeles a predicare questo glorioso Gesù che oggi siamo tutti qui per apprendere di più. Se i nostri sforzi... Sì, Signore. È di questo genere. Questo è un arnese piuttosto complicato, sentite, a questo aggeggio non piace collaborare. Bene, così non funzionerà. Fratello Shakarian, ora così sembra un po' meglio. Io sono piuttosto basso, ho una voce bassa, però ho un grandissimo messaggio del Signore. Molta opposizione da parte di Satana per evitare di portarlo, ma arriveremo qui comunque. Confidiamo che questa sarà una grande settimana per tutti noi. Ero seduto là pensando quante volte il nostro caro fratello deceduto Thomas Wyatt, un grande servitore di Cristo, senza dubbio abbia parlato da questo stesso pulpito. Conoscevo il fratello Wyatt e era sempre una grande ispirazione per me quando lo incontravo, parlavo con lui e ricordo proprio da ragazzo, predicatore, lui sempre, il suo libro era intitolato Ali di guarigione, mi piace quel titolo, Ali di guarigione. E siamo lieti di essere qui in questo tempio che è stato consacrato al servizio di Cristo. Dio benedica la sua vedova e tutti voi che, certo, so che manca anche a voi. Mi è mancato il suo programma, quando ho sentito dire che se n'era andato, mi piaceva sentire quella voce, stava diventando un po' anziano, però aveva ancora quella forte, bella voce e aveva un messaggio da Dio. E la sua vita continua ancora a vivere qui, in voi, e sui campi di missione dove gli mandava tutte quelle unità, eccetera. Il Vangelo continua ancora ad andare avanti a motivo di Thomas Wyatt. Possa la sua anima riposare in pace fino al momento in cui lo incontreremo in quella terra gloriosa, dove non c'è morte né vecchiaia. Siamo qui ora per continuare finché verrà chiamata la nostra ora o la grande resurrezione generale quando Gesù verrà a prenderci tutti. Ora, so che avete servizio qui, penso, stasera. Mi è stato detto pochi momenti fa che avevate servizio qui stasera, perciò farò il più fretta possibile, perché ho tenuto lunedì sera, martedì sera, mercoledì sera, eccetera, questa settimana. Perciò fiducia che il Signore ci benedirà, pregheremo per i malati, predicheremo Cristo se Lui vorrà, se sarà la Sua volontà, in tutta la potenza della Sua resurrezione che Lui ci permetterà di realizzare. E qualunque cosa Lui ci dia di fare, quella noi vogliamo farla con tutto il cuore. Io so che Lui ci benedirà se solo lo crederemo. E ora, appena prima di aprire la parola per leggerla, Voglio parlare ancora a lui mentre chiniamo i nostri capi ora e facciamo silenzio e confidando che la confusione sia finita e ci rendiamo conto, tutti i cristiani lo sanno, che il nemico, il nostro nemico, opera da tutte le parti. Ma vedete, quando succedono cose simili, restate semplicemente calmi. Dio conosce tutto quello che c'è a riguardo, capite? Sarete solo tranquilli. Egli potrebbe aver fatto proprio qualcosa di cui non potreste sapere niente. Parliamone, Padre. Preghiamo ora che Tu calmerai il mare. Il potente Signore Gesù venga ora entrando sulla Sua parola, introducendoci in nuove sfere e nella Sua potenza e nelle manifestazioni. Chiediamo questo mentre leggiamo la Sua parola, possa essa oggi essere vivificata per i nostri cuori affinché possiamo conoscerlo nella potenza della Sua resurrezione, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, se volterete nel libro di Deuteronomio, voglio leggere un versetto o due dal libro di Deuteronomio, 16° capitolo di Deuteronomio. Osserva il mese di Abib, che significa aprile, e celebra in esso la Pasqua al Signore Dio tuo, perciò che il Signore Dio tuo ti trasse di Egitto di notte, nel mese di Abib, e sacrifica nella Pasqua del Signore Dio tuo pecore e buoi, nel luogo dove il Signore avrà istanziato, scusatemi, nel luogo che il Signore avrà scelto per istanziarvi il suo nome. Non mangerai con essa pane lievitato, mangerai per 7 giorni insieme ad essa pani azimi e pane di afflizione, perciò che tu esci in fretta dal paese d'Egitto, che tu ti ricordi del giorno che venisti del paese d'Egitto tutto il tempo della vita tua, e per 7 giorni non vegasi alcun lievito in te, tutto il tuo confine, tutti i tuoi confini, e della carne che tu avrai ammazzata la sera, nel primo giorno non resti né affatto nulla la notte fino alla mattina. Tu non potrai sacrificarla a Pasqua in qualunque città la quale il Signore Dio tuo ti dà, ma la sacrificherai nel luogo che il Signore Dio tuo avrà scelto per istanziarvi il suo nome. E sulla sera, e come il sole tramonterà nel medesimo tempo che tu esci di Egitto. Sembra che ci sia ancora qualche problema. E credo di poter gridare più forte di quello. È un testo molto strano, su cui vorrei parlare un po' questo pomeriggio, cioè il luogo di adorazione provveduto da Dio. Ora, questo è insolito, ma come ho detto tante volte in precedenza, che Dio di solito abita nelle maniere insolite, posti insoliti, fa cose insolite, perché Lui è insolito. E chi mai crede in Lui agisce in modo insolito. Ci sono molte cose che vorremmo dire riguardo al suo essere insolito, ma io so che tutti quelli che hanno fatto la sua conoscenza sanno che Lui è insolito, fa cose insolite, alcune talvolta nel momento insolito. Così confidiamo oggi che Dio benedica questa lettura della parola e il testo che ho scelto di cui parlarvi. Ora, quello che io penso abbia causato qui il nostro problema è stato che hanno interrotto quei registratori laggiù e hanno staccato la corrente proprio dal microfono. Perciò, se non lo collegano, beh, mi sentirete lo stesso. Dio regolerà le nostre orecchie affinché potremo udire. La ragione per cui voglio parlare su questo testo è che è un buon momento per farlo alla riunione degli uomini d'affari del Pieno Evangelo, è perché tutte le chiese, o molte di loro, sono rappresentate in questo gruppo, ogni diversa denominazione. E io trovo molte volte che le persone le incontro per strada, sulle autostrade, sugli aerei, treni, autobus, e dico loro: sei un cristiano? E uno di loro dirà: beh, sono metodista, sono battista, sono presbiteriano, sono luterano, pentecostale o qualcosa di quel genere. Ognuno ha una denominazione che vuole rappresentare e va perfettamente bene essere rappresentato da una denominazione, ma non di meno la parte negativa di ciò è che ognuno pensa che questo certo gruppo sia l'unico gruppo che andrà in cielo e sia l'unico in cui Dio è del tutto rappresentato e un certo gruppo di qualcuno. E pensavo questo pomeriggio che sarebbe stata la volta buona per stabilirlo. E forse è per questo che è stata una continua a darsi da fare su questo microfono. Sapete, tutto quello che l'uomo fa andrà male, ma quello che Dio fa non va male. Così, essendo un buon momento per farlo, un buon posto per farlo, quindi Dio ci aiuti, e così tramite la sua grazia cercheremo di fare del nostro meglio per parlarne. Ora, questo testo viene dal libro di Deuteronomio. Capisco che Deuteronomio, poiché ho alcune scritture e cose simili, annotate qui, una volta riuscivo a ricordarmele molto rapidamente, ma da quando ho passato i 25, per la seconda volta, faccio un po' fatica a ricordarle tutte. Così entro in camera e prego, e come lui mi dà le scritture, io le annoto in fretta, così forse una annotazione ogni tanto proprio per mantenere la mia mente vivida nel modo in cui era quando lui me le dava. Deuteronomio è una parola greca che significa due leggi, la parola Deuteronomio, e Dio ha due leggi, e una di esse è la legge della morte, il disobbedire alla sua parola. Troviamo che quando Eva disobbedì alla sua parola, ciò portò alla morte. Quella è una delle sue leggi: il giorno che ne mangerete, quel giorno morirete. E poi egli ha un'altra legge, la quale è la legge della vita, per l'obbedienza. Se non farai questo e cose simili, ebbene, osservando la sua parola, tu vivrai. E a mio modo di pensare, si riassume in due cose, cioè o si osserva la sua parola oppure si disobbedisce alla sua parola. Una di queste leggi fu data al Monte Sinai. E l'altra fu, quella è la legge della morte, l'altra legge fu data al Monte Calvario, dove fu data la legge della vita, mediante Cristo Gesù. Egli ha anche due patti. Egli fece un patto con Adamo, il primo uomo sulla terra, e quel patto fu su condizioni. Se tu farai così e così, io farò così e così. Adamo aveva qualcosa da fare allo scopo di mantenere in vita questo patto davanti a Dio. Egli doveva camminare nelle vie di Dio, osservando tutta la sua parola, senza spezzare una parola. Ma poi egli fece un altro patto, e quello fu con Abramo. Questo patto non era su condizioni, ma era senza condizioni. Dio diede il patto ad Abramo, senza affatto vincoli restrittivi, senza condizioni, non io voglio, io ho, l'ho già fatto. E quella è la legge tramite cui i cristiani devono vivere. Non è quello che noi stessi facciamo, ma quello che Egli ha fatto per noi. Cristo è già stato sacrificato. Non Egli lo sarà, è già stato. È un prodotto concluso. Egli visse, morì, risuscitò, ascese in cielo e ritornò nella forma dello Spirito Santo. Quindi è un'opera conclusa con Dio. Cristo, senza conoscere peccato, divenne il mio peccato. Egli prese il mio posto affinché io potessi stare al suo posto. Al Calvario io ero in Lui, quando Lui morì. Là io devo morire con Lui per vivere, poiché la legge del peccato e della morte è nel corpo, tu devi morire per essere riconciliato a Lui. Ma ora prendiamo tutte queste parole che potremmo usare, questi grandi testi con i quali noi siamo tutti familiari, con molti di essi e con i grandi simboli della Scrittura. Ma questo pomeriggio abbiamo di fronte questo, che Davanti a tutto questo, egli ancora dice che c'è solo un luogo in cui lui ti incontrerà. Nonostante tutte le nostre diverse teorie, abbiamo avuto il giudaismo, abbiamo avuto il maomettismo, abbiamo ogni genere di credi, denominazioni, chiese, eccetera, eppure Dio ha detto che c'è solo un luogo in cui vi incontrerà. Tutti quei luoghi, ognuno dice che egli si incontra nella mia chiesa, se non fai parte della mia chiesa, lui non ti incontrerà. Tu devi essere proprio in questo gruppo, altrimenti altrimenti non ti incontrerà là, o anzi non ti incontrerà in nessun altro luogo se non là. E poi scopriamo qui che lui ha un solo luogo, proprio un luogo soltanto. Tu sacrificherai il sacrificio nel luogo che il Signore tuo Dio sceglierà. Ora, egli ha scelto il luogo in cui incontra i figli che adorano. Ed essi non dovevano sacrificare in nessun altro luogo se non in quell'unico luogo. Ogni altro luogo non avrebbe funzionato. Egli aveva un certo luogo in cui li avrebbe incontrati. Ed è in un luogo soltanto dove lui incontra l'adoratore. Quindi, se ciò è vero, faremo meglio a stare molto attenti a trovare quel luogo. Io penso che ci convenga davvero che, come persone che sanno di essere morenti e viventi in una razza morente, viviamo in un'epoca morente, viviamo in una nazione morente, sotto la bandiera della morte. E questo mondo deve presto arrivare a una fine, non può continuare molto a lungo, il peccato è troppo profondo. È al di là della speranza, non c'è più speranza per il mondo, è passato oltre a quella. Io credo che lo Spirito Santo sta raccogliendo qua e là nei campi, trovando questo e quello, perché l'ora è di gran lunga passata. Il Vangelo è stato predicato a ogni nazione. Ismi e cose simili l'hanno seguito. Eppure il Vangelo è andato avanti lo stesso. E ora, al tempo della fine, vediamo avvenire le cose nel modo in cui sono. C'è un grande avvertimento fra il popolo eletto di Dio per trovare quello che è giusto. E ci conviene sapere questo, ora non la teoria di qualcuno, ma sapere qual è la verità, quello che la Bibbia dice essere la verità. Perché per noi uno di questi giorni sarà troppo tardi. E questo può essere il giorno. Quindi prendiamo davvero considerazione di quello che Dio ha detto. Ricordate, quando Dio esprime una parola, non può mai più ritirarla. Egli deve sempre rimanere lo stesso. Egli non può mai dire qualcosa e poi dire, io non intendevo esattamente quello. Vedete, egli è infinito. Conosce il meglio fin dal principio. Noi diciamo cose che pensiamo siano le migliori e poi dopo un po' le ritiriamo. Ma Dio non può farlo e rimanere Dio. Perciò se Lui è infinito, Lui non lo fa, perché è perfetto in ogni parola. Egli non pronuncia mai una parola se non che sia eterna. Tutto del suo eterno era con Lui al principio, i suoi pensieri, i suoi attributi. E si stanno solo esprimendo nel mondo oggi. Ora, ricordate, egli ha un luogo provveduto, un luogo soltanto dove incontrerà i figli che credono. Da qualche altra parte non funzionerà. Ricordate, Gesù disse quando era qui sulla terra, parlando a un mucchio di gente che era molto religiosa, molto brava, molto colta, un popolo molto zelante di Dio. Però Gesù disse loro, invano voi mi adorate, insegnando per dottrina le tradizioni dell'uomo. Ricordate quanto era pia quella gente e quanto erano zelanti di Dio. Io credo che se dovessimo considerare chi era la gente più zelante di oggi o di quel giorno, essi sarebbero più zelanti di quanto lo siamo noi, di gran lunga. Quando si arrivava a osservare le tradizioni, le leggi, eccetera, essi vivevano per quelle. Ed erano molto zelanti di Dio e credevano Dio. Ma Gesù, Dio fatto carne fra noi, disse invano voi mi adorate. Ora lui non disse che non lo adoravano, essi lo adoravano, ma invano. Quindi tutto ciò che è invano è inutile, non fa alcun bene, non dovresti mai farlo, perché state solo sprecando il tempo. State sprecando il fiato, state sprecando i vostri sforzi, finché non arriviamo a sapere ciò che stiamo facendo. Sicuramente se Dio si aspetta che la gente sia perfetta, Come Gesù disse, siate quindi perfetti come anche il vostro Padre in cielo è perfetto. Ci deve essere qualche preparazione da qualche parte. Ed egli disse, io sceglierò il luogo in cui il popolo mi adorerà, non li incontrerò in nessun altro luogo. E ora deve essere quel luogo e dovremmo andare a cercarlo, scoprire dov'è e poi andarci. E penso che dovremmo dirigerci là rapidamente quando troviamo il luogo, lasciando stare le altre cose. Ora ricordate, Gesù disse in questa stessa scrittura qui che sto citando, le tradizioni dell'uomo sono dunque invano. Non dovremmo scherzarci mai, è necessario che ci sia da qualche parte qualche luogo che lui ha provveduto, un luogo per noi, che potessimo venire e che l'adorazione fosse accettata. Ora ricordate, al di fuori di quel luogo scelto, nonostante tu sia sincero, nonostante tu sia fondamentale, stai comunque adorando invano. E so che suona scortese, ma l'edificio è quasi finito. Noi non vogliamo scuoterlo, imbolloniamolo col Vangelo, così che quando la gente vi incontra per strada, ovunque siate voi cristiani, avrete una risposta per loro. Nell'ora in cui diranno, oh, questo e quello, e ho visto questi fare questo e quello fare quello, certamente tutte queste cose devono avvenire, ma c'è un luogo che è provveduto da Dio soltanto, ed è l'unico luogo in cui Dio incontra l'adoratore. Notate, secondo versetto, adora nel luogo che io ho scelto. E scelto cosa? In questo luogo mostra che lui ha un luogo dove tutto il popolo adora e gli altri luoghi sono invano. E in questo stesso luogo gli disse, io ho scelto pure di mettere il mio nome in questo luogo. Io sceglierò un luogo e metterò in esso il mio nome, in questo luogo in cui adorerà. Ora questo mostra che c'è un solo luogo, solo uno. Deve essere la scelta di Dio, non può essere la nostra. Noi non abbiamo alcuna scelta, Lui l'ha già scelto. Ora quello che Dio sceglie è giusto. Io posso scegliere male, tu puoi scegliere male, ma Dio non può, sceglie bene. Dopotutto Lui è l'unico che viene adorato ed Egli ha il luogo dove vuole che i Suoi adoratori là si incontrino e dobbiamo incontrarlo là. Quello è l'unico luogo in cui egli sta, il solo luogo in cui ti ascolterà. Notiamo qui pure che il luogo che ho scelto in cui adorarmi, io metterò il mio nome in quel luogo. Oh, ora investighiamo le scritture per quel luogo in cui egli ha il suo nome. Ora, noi abbiamo ombre e simboli lungo tutta la Bibbia, lo sappiamo, dei diversi luoghi dove egli incontrava il popolo. Ma non è quello il luogo in cui li incontrerà oggi, perché essi stavano solo prefigurando qualcosa, avvicinandosi al vero luogo dove egli deve incontrare il popolo, il luogo, la chiesa in cui lui si incontra. E c'è un luogo, c'è una chiesa, che Dio promise di incontrare il popolo in questo luogo e rispondere alle loro preghiere, se solo fossero venuti in questo luogo e l'avessero adorato. Ora, scopriamo che ci sono molti che affermano di avere il luogo, che il nome di Dio è nel loro luogo, ma vedete, loro mettono là dentro il nome di Dio. C'è molta differenza fra Dio che pone il suo nome là e qualcuno che ci mette là il suo nome, capite? Dobbiamo ricordare che Dio disse che lui l'avrebbe messo, io ho messo il mio nome, io metterò il mio nome in questo luogo. E questo è il luogo che ho scelto e ho scelto in cui il popolo dovrebbe adorare. Questo ci porta ora in vista di queste ombre del tempo, ci porta in vista di Cristo. Tutto l'Antico Testamento prefigurò Gesù. In Egitto, quella notte, quando doveva essere ucciso un agnello pasquale per la protezione del popolo, ci rendiamo conto che Dio aveva un solo luogo, una sola condizione. Non importa quanto giovane, quanto vecchio, un sacerdote, un uomo di chiesa, comunque tu fossi, tu dovevi essere in questo certo luogo. E tutto al di fuori di quel luogo periva. Dovevi essere in questo solo luogo, un luogo che lui provvide. Ora potremmo impiegare molto tempo questo pomeriggio nello spiegare questo, che sarebbe solo riesaminare ciò che sappiamo già, come Cristo fu prefigurato nei simboli, l'agnello espiatorio, come doveva essere tenuto un maschio senza difetti e come doveva essere ucciso dagli anziani e come il sangue doveva essere spruzzato sulla porta. Tutto prefigurava la venuta di Cristo. E sotto questo sangue versato c'era il luogo in cui Dio incontrava l'adoratore quando l'angelo della morte passava attraverso il paese. Io credo che siamo pronti a uscire d'Egitto uno di questi giorni ed entrare in questa terra promessa. Ed è tempo che entriamo nel giusto luogo. E smettiamo questo affannarsi qui intorno a sono presbiteriano, sono metodista, sono battista, sono questo, quello, l'altro. Uscite da ciò e trovate dov'è questo luogo, perché c'è morte dappertutto, a parte il suo luogo scelto. La morte colpirà proprio tanto certo quanto il mondo se non siamo nel suo luogo scelto. Ma dove lui sceglie, la morte non può venire. Se notate nell'agnello espiatorio, là la morte aveva già punito. La morte era venuta a questo luogo. Perché l'agnello era morto. La morte aveva già punito. E così, dove la morte aveva punito, allora Dio promise che sarebbe stato il suo luogo. Poi, lui in vista, vediamo ora qual era l'agnello espiatorio, qual era il luogo della vita a quel tempo. Ora, per me, questo denuncia tutti gli argomenti. Con Cristo che è in vista, essendo l'agnello espiatorio, ciò denuncia dunque tutte le denominazioni, tutti i credi, tutti i dogmi, tutto l'essere chiesastico. Ciò denuncia l'intera cosa. Proprio così. Perché qui troviamo, vedendo lui, perché lui è la pura, non contaminata parola di Dio. San Giovanni 1 ha detto nel principio, la parola era appo Dio e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Perciò egli è la parola non contaminata di Dio, fatta carne, resa manifesta. E vedendo questo, non potremo attribuirlo a nessuna chiesa nel mondo oggi, a nessuna denominazione. Non potremo attribuirlo a nessun luogo simile. Perché non è così. Noi mettiamo il nome di Cristo su un edificio, chiamiamo ciò le chiese di Cristo, questo, quello, l'altro, quello non lo rende tale. Non lo fa per niente. Quando però Dio pone il suo nome in qualcosa, ecco cosa lo compie. Ora, non c'è niente nella Bibbia che raffiguri le nostre organizzazioni moderne, eccetto Babilonia. Quello è l'unico simbolo nella Bibbia della nostra organizzazione moderna, la religione organizzata, perché fu fondata da Nimrod e da un'unità forzata fra la gente religiosa. E questo è quello che i credi e le nostre denominazioni fanno oggi, forzano l'unità. O fai parte di questo o sei fuori. E ora stiamo arrivando, come possiamo vedere, a forzare tutti dentro una grande unità di ciò. Ma quello è un consiglio meccanico fatto da un uomo e non può reggere. Non è la volontà di Dio, non è il programma di Dio. E nonostante la gente provi a dire che lo è, non può esserlo. È proprio impossibile che lo sia. Dio non metterebbe il suo nome in una cosa simile a quella che nega la sua parola. Come può Dio vivere in qualcosa che rinnega la sua stessa parola? Non si può fare. Così scopriamo che ciò non si attacca a nessuna chiesa metodista, battista, presbiteriana, pentecostale, cattolica, greca, ortodossa, qualunque possa essere. Non è ancora il luogo di adorazione di Dio. Ora, che Dio, il quale fece questa promessa, si faccia avanti e lo dimostri che è giusto. Quello è il modo di farlo. Se egli è ancora Dio, egli è ancora Dio. Se mai sia stato Dio, egli rimane Dio. Ed ora vediamo questa religione forzata, proprio in vista ora, per portare tutti questi piccoli gruppi in una sola grande unità, la chiamano loro. Alcuni di essi credono in questo, alcuni credono in quello, alcuni negano questo, alcuni negano quello. La Bibbia ha detto come possono due camminare insieme se non sono d'accordo. Non funzionerà mai. Dobbiamo essere d'accordo. E d'accordo con che cosa? Non d'accordo uno con l'altro, ma quanto noi dobbiamo essere d'accordo con la parola, con Dio. Ecco con che cosa dobbiamo essere d'accordo. Ora scopriamo che un'unità forzata fu rappresentata da gruppi di gente a Babilonia. Dio non può mettere il suo nome in una tale cosa come quella, non l'ha mai fatto e non lo farà mai. Se anche ci provassero mettendo dentro il loro nome, mettendo il suo nome dentro, ma non è così. Ma noi dobbiamo trovare dove lui ha posto il suo nome, perché il luogo è l'unico luogo che ha provveduto perché i cristiani e i figli credenti vengano e lo adorino in questo luogo. Quale sarebbe questo luogo? Ora, a sostegno, potremmo prendere l'intera Bibbia per sostenere quello che sto per dire. Perché il luogo che Egli ha scelto è in Cristo, in Gesù Cristo. È in Lui, suo figlio, il figlio di Dio, Gesù Cristo. Ebbene, dite, e pensavo che la scrittura qui dicesse che Lui aveva detto che avrebbe scelto il luogo e avrebbe anche posto il suo nome in quel luogo. Ebbene, il figlio prende sempre il nome del padre. Il mio nome è Branham perché mio padre era Branham. E Gesù disse che venne nel nome di suo padre. San Giovanni 5,43. Io vengo nel nome di mio padre e non mi avete ricevuto. Quindi ecco dove Dio pose il suo nome. Sotto il sacrificio del suo stesso figlio. Quello è l'unico luogo provveduto da Dio. Ecco dove il popolo può incontrare Dio, in Cristo. Quello è il suo luogo provveduto, nessuna denominazione, nessun credo, nient'altro. Dio ha promesso di incontrare, egli incontrerà solo in Gesù, perché quello è l'unico luogo in cui c'è il suo nome. Sentiamo pure Gesù, mentre seguo la scrittura fino in fondo, Giovanni 5 capitolo, 43esimo versetto, gli disse: verrà un altro e verrà nel suo nome e voi lo ascolterete, lo riceverete. Noi possiamo unirci a un credo, un altro, possiamo iscriverci a una denominazione, voi lo riceverete, ma quando ricevete Gesù è diverso. Verrà un altro, dirò sono metodista, sono battista, sono presbiteriano e lo riceverete benissimo, ma io vengo nel nome di mio padre, facendo quello che il padre disse che avrei fatto e non mi ricevete. Disse Giovanni, venne ed ebbe una grande testimonianza, ma io ho una testimonianza più grande in Dio di quella che ebbe Giovanni. Perché quello che il Padre mi ha dato da fare, lo faccio. Le parole che furono scritte di Lui, quello che Lui doveva essere in quel giorno, perché Lui era, il suo nome era Dio. Dio ha molti titoli, Dio stesso è un titolo. Era chiamato Geova Jireh, Geova Rapha, Geova Manasseh. Egli fu chiamato la Rosa di Sharon, il Giglio della Valle, la Stella del Mattino, l'Alfa, Omega, Principio e Fine, Padre, Figlio, Spirito Santo, tutti questi titoli, ma il suo nome, il nome di Dio è Gesù Cristo, l'Unto. Quello è il suo nome. Egli ebbe molti titoli, ma un solo nome, il solo, non un altro nome sotto il cielo dato tra gli uomini per mezzo del quale dovete essere salvati. Troviamo che è vero. E inoltre questo avvertimento che quando quest'altro verrà, che sarà venuto nel suo proprio nome, metodista, battista, presbiteriano, pentecostale, eccetera, voi lo riceverete, vi unirete a lui. Ma Cristo invece è rifiutato. E quelli lo rifiutano. Il profeta disse: andiamo un po' alla ricerca del suo nome. Il profeta disse: il suo nome sarebbe stato chiamato Emanuele. Ora Isaia lo disse verso il 7 capitolo e anche in Matteo 1,23. Disse: tutto ciò avvenne a ciò che si adempisse quello che era stato detto dal Signore per il profeta, dicendo: il suo nome sarà chiamato Emanuele, che interpretato è Dio con noi. Emanuele, e il suo nome era Gesù. Dio con noi, col nome di suo padre. Egli venne nel nome di suo padre. Ecco dove Dio mise il suo nome, il suo figlio. Quello è l'unico luogo in cui potete adorarlo. L'unico luogo in cui Dio mai vi incontrerà è in quel figlio che fu simboleggiato dall'agnello espiatorio. E attraverso tutto l'Antico Testamento, tutto portò i simboli di quell'unica cosa, che quel luogo soltanto, Dio soltanto, incontrava sotto il sangue espiatorio. Il solo luogo in cui egli incontrava, il solo luogo in cui lui incontra oggi non è nel nome del credo, il nome di una denominazione, il nome di una chiesa, il nome di un gruppo, di una società, ma nel nome di Gesù Cristo. È l'ho verificato quando ero un giovanotto. Avevo spesso sentito parlare di spiritismo, del diavolo, come lui fa delle cose, e sapevo che se c'era un Dio ci doveva essere un diavolo, perché la Bibbia ha detto che c'era un diavolo. E lui, pensavo, avevo sentito parlare di questi spiritisti, e andai da alcuni di loro e scoprì che erano ciarlatani, e niente di ciò, solo un gran mucchio di false credi. Ma scoprì che c'erano alcuni di loro che erano davvero spiritisti. Una volta ero in un accampamento dove un ministro e io eravamo andati là a vederli e avevano sollevato il tavolo da pavimento e su di esso avevano posato bicchieri di whisky. E preso quel tavolo, rivoltarono avanti e indietro, la chitarra volava nell'edificio, i vestiti di persone, fecero questo su nella stanza e adesso questo medium disse: sfido chiunque a buttarlo giù. Due uomini dissero: io lo butterò giù. L'afferrarono attorno alle gambe così e cercarono di tenerlo. E non ci riuscirono, ebbene quel tavolo li scagliò dall'altra parte della stanza. E non stare nei dintorni, se non siete mai stati un missionario e non siete mai stati sui campi, la sola cosa che riconoscete è proprio il pensiero di un diavolo. Se guardate qua fuori su queste, di alcune persone che vanno qui in giro per le strade, lo potete vedere, ma c'è un diavolo, c'è di certo. E la gente adora il diavolo e non sanno nemmeno che cosa stanno facendo. Adorano il diavolo nelle chiese, insegnando dottrina che sono comandamenti d'uomo. Credi, credi tradizioni. Dissi, questa donna gridò verso di me e disse: mi dicono che sei un predicatore. Dissi, lo sono. Lei disse: allora se tu non... Disse, cosa ne pensi di questo? Dissi, è il diavolo. E lei disse, bene, allora se hai tanto potere, abbattilo. Io dissi, non ho proprio alcun potere. Non ho potere, ma sono qui a rappresentarne uno. E dissi, Signore Gesù, tu hai detto in San Marco, nel 16° capitolo, nel mio nome scacceranno i diavoli. E dissi, ora che il tuo servitore possa sapere, mentre la battaglia mi sta davanti, dissi, ordino a quel tavolo di cadere giù nel nome della Santa Chiesa. Rimase proprio là. E dissi, ordino a quel tavolo di cadere giù nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Rimase proprio là. E dissi, ordino a quel tavolo di scendere nel nome di Gesù Cristo. È come se si dovessero spezzare tutte e quattro le gambe e sbatté per terra. Nel mio nome scacceranno i diavoli. Quello è il nome del Padre. Egli mise il suo nome in Gesù Cristo. E in Lui egli incontra per adorare, in Lui egli incontra per scacciare i diavoli, in Lui egli incontra per guarire i malati, in Lui egli incontra per salvare, in Lui egli incontra per salvare e riempire con lo Spirito Santo. Quello è l'unico luogo in cui Dio incontra la gente per adorare. Ora, scopriamo che Gesù disse anche che la parola, il nome Gesù, significa Geova Salvatore. Geova il Salvatore. Ricordate, non adorerai il Signore, perché, versetto 5, non adorerai il Signore in qualunque città, la quale il Signore Dio tuo ti dà, in qualunque città. Non lo adorerai là, disse Dio, nel quinto versetto di Deuteronomio 16, non lo adorerai in qualunque città, la quale il Signore ti dà. Egli ti ha dato queste cose per tentazioni. Arriveremo a questa settimana, se piace al Signore. Vedremo se Dio ritira la sua parola o no. Notate, egli ti ha dato quelle città, ma non adorare il Signore in nessuna di quelle città, perché il Signore tuo Dio non ti incontrerà là. Ma il Signore Dio ha scelto la porta. Egli ha scelto la porta. Gesù disse in San Giovanni, al 10° capitolo, io sono la porta dell'ovile. Io sono quella porta. Egli è Geova Salvatore. Ora, potremmo continuare qui per ore, spiegandolo, ma sono certo che lo capiate per le vostre azioni. Che voi rispondete alla verità e alla parola. Così non andremo oltre, potrete prenderlo in qualunque parte volete, ovunque arrivate, se la verità ricadrà proprio in linea col resto della parola. Non potete far dire alla Bibbia una cosa in un punto e un'altra in un altro. È contrario a quello che lui disse prima. Deve essere sempre lo stesso. Sto tralasciando molta scrittura qui su questo, proprio perché vedo che si sta facendo tardi e la nostra sorella e gli altri avranno servizio qui stasera e vogliamo pregare per i malati. Questo è Billy, scopri se hanno biglietti di preghiera. Nessun servizio, bene, 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 benissimo. Ora troviamo, benissimo. Confidiamo che il Signore benedica questa signora per questo, che ci permette di avere questo luogo concedendoci questo tempo. Ci sono molte prove infallibili che Gesù è il luogo, egli è la città, egli è il nome, È la sola via provveduta che Dio ha affinché l'uomo si incontri in adorazione. Egli è la via, la verità, la vita, la città, la porta, l'alfa, omega, il principio, la fine, la rosa di Sharon, il giro della valle, la stella mattutina, l'alfa, l'omega. Egli è tutto, l'intera cosa messa insieme. Egli è la radice, il rampollo di Davide, la lucente stella del mattino. In lui dimora la pienezza della deità corporale, dove noi siamo figli e figlie per Dio, nella deità di Dio. Sì, come figli e figlie, siamo nella famiglia se ci siete dentro. Ora, come entriamo in questo grande luogo per adorare? Ecco la prossima domanda. Come entriamo in questo luogo se Gesù è il luogo? Egli è il nome di Dio, egli è il luogo d'adorazione di Dio e lui è l'unica porta dell'ovile. Vogliamo scoprire dunque come entriamo in lui. Ora, se sei all'interno della porta, naturalmente entri come la famiglia, come ne parlavamo l'altro giorno, o alla colazione in merito alla pecorella, che Dio non avrebbe chiuso la porta finché non avrebbe trovato quell'ultima pecorella e l'avrebbe portata dentro. Se sei entrato, allora diventi un familiare. Sei un familiare di Dio quando sei entrato in Dio. Non puoi però essere un familiare di Dio, essere presbiteriano, metodista, battista, pentecostale. Non puoi farlo. Devi entrare in Gesù Cristo. Ebbene, dici, l'abbiamo fatto? Vediamo se l'avete fatto. Scopriamo cosa dice la Bibbia ora. Troviamo in 1 Corinzi, il 12° capitolo, la Bibbia ha detto: in uno stesso spirito siamo stati tutti battezzati per essere un medesimo corpo. Siamo stati battezzati nel corpo di Cristo con uno stesso Spirito Santo. Non siamo dentro per scuotimento, non ci siamo iscritti dentro, non ci siamo battezzati con l'acqua dentro. Siamo stati battezzati con lo Spirito Santo nel corpo di Gesù Cristo. Quanto dura quando entrate là dentro? Finché vi comportate male? Efesini 4:30 dice: non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Ah, discutetene con lui, non con me. Ecco che cosa dice, lo sto leggendo. Ebbene, sei suggellato fino al giorno della vostra redenzione, fino al giorno in cui Gesù verrà per te. Quindi, pensateci, non siete dunque voi stessi, siete una nuova creatura, perché il greco là intende una nuova creazione. Siete stati ricreati di nuovo. La potenza di Dio viene su di voi e diventate creati, una nuova creatura, che porta l'intero essere fisico, l'essere spirituale e tutto il resto in sottomissione alla parola di Dio. Nessun'altra via. Come potete dire di essere un cristiano e disobbedire alla sua parola in una sola cosa? Chiunque mai disobbediva alla legge in una sola parte di essa era colpevole di tutta. Chiunque Gesù disse: l'uomo non vive di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Non solo parte delle parole, ogni parola. Così egli ha detto in Apocalisse 22° capitolo: chiunque toglierà una parola da questo libro o aggiungerà una parola adesso, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Noi non dobbiamo togliere dalla Bibbia né aggiungere ad essa, solo dire ciò che essa dice. E in 1 Corinzi 12 essa ha detto: in uno stesso spirito siamo stati tutti battezzati per essere un medesimo corpo. Ora, dopo siete in questo corpo, Romani 8:1 ha detto: ora dunque non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Ecco il luogo dove là non c'è condanna. Se andate in una chiesa metodista, battista, presbiteriana o qualunque mai sia, se siete in Cristo, siete una nuova creatura e in voi non c'è condanna, da nessuna parte affatto. Ecco il luogo di incontro di Dio, ecco dove Dio incontra l'adoratore, ecco dove siete considerati una nuova creatura, poiché costoro sono morti alle cose del mondo, vivono in Lui. La vivente presenza di Dio è con loro giorno dopo giorno. Egli vive in loro durante ogni epoca che si è fatta avanti lungo la Bibbia, quando l'uomo risponde al requisito di Dio, entra nel luogo che Lui ha provveduto nella sua parola scritta per quel giorno. Dio fa diventare quella persona una nuova creatura e lui non ha alcuna condanna. Guardate Giobbe. Vi sto assordando, come mi trovo in questi microfoni, mi dispiace, so che c'è un rimbombo, io stesso lo sento qui, ma sentite, Giobbe, a prescindere da quante persone cercassero di condannarlo, quanti dicessero che fosse in errore, lui stava osservando il comandamento di Dio tramite quell'olocausto. Lui sapeva di essere giustificato perché stava osservando i comandamenti di Dio. Ecco com'era giustificato, perché stava facendo le cose che Dio voleva che lui facesse. La presenza vivente di Dio illumina il giorno ogni giorno, dalla morte dei credi e per la vita e per la parola del giorno. Ora Dio ha delle cose che compie, come un fiorellino, come ho detto l'altra mattina a colazione, quando un seme viene alla luce e inizia a crescere. Esso beve dalla fonte di Dio, continua a spingersi in alto finché arriva alla parte del bocciolo, su nel fiore, nella fioritura. Ora scopriamo che quando iniziamo con Cristo cresciamo allo stesso modo, perché cresciamo in grazia e nella munizione di Dio. Il solo piano provveduto da Dio per ogni epoca è la sua parola. Suo figlio venne e manifestò ogni promessa che fu promessa per la sua epoca. Tutti i profeti vennero esattamente in tempo, essi erano la parola di Dio vivente sulla terra. Erano la parola. Gesù disse che essi erano dei. Gesù chiamò quei profeti dei. Un uomo mi ha incontrato nell'ultima riunione che ho avuto e disse: tu sei un povero teologo. E io dissi: non pretendo di esserlo. E dissi: la parola non viene a un teologo, la teologia sì, la parola viene, capite? Dissi: solo la teologia viene a un teologo, ma dissi: noi stiamo parlando di qualcos'altro. Ora, lo troviamo in ogni epoca, quando Dio diceva che una certa cosa sarebbe avvenuta, ecco venire, farsi avanti quell'uomo e manifestarla, ecco farsi avanti quel popolo e viverla. Quello che viveva nelle persone era Dio stesso, perché era la risposta alla sua parola. Ora, la sola via provveduta da Dio e il solo piano provveduto oggi è suo figlio, tramite la sua parola per quest'epoca, vivificata dallo spirito della sua vita, vivificata. Ora abbiamo grandi scuole di teologia e molte volte quando lo facciamo niente è contrario, certamente no. Ma vedete, quando avete una scuola di teologia, Gesù disse in San Giovanni 4, il tempo viene ed è ora, quando Dio, che è uno spirito, sarà adorato in spirito e in verità. Ora alcune persone hanno lo spirito e non la verità, altre hanno la verità e niente spirito. Così è proprio come se avessimo una grossa automobile e stessimo andando da qualche parte in una Cadillac e entrambe le Cadillac fossero fatte proprio uguali. E le spingiamo qua fuori, riempiamo i serbatoi di benzina e mettete in moto una, ebbene guardate fuori e dite: il sedile va bene, il volante è bello, ci sono dei perni di diamante, il tessuto, i seduti, dei bei posti, sedete dietro e vi mettete a dormire, potreste fare tante cose ognuno. Ma vedete, una di esse, entrambe hanno la giusta meccanica, ma una sola ha la dinamica, capite? Potreste conoscere la meccanica, ma ci vuole la dinamica per avviare la macchina, per farle funzionare. Ed ecco cosa non va con la Chiesa oggi, siamo pieni di teologia senza nessuna dinamica in sé, proprio così, capite? In altre parole, dovete avere quella scintilla per la benzina, o la benzina non è più che è tanto come l'acqua, se non c'è quella scintilla per accenderla. Così ecco il modo, non importa quanto bene siamo stati ammaestrati, quanto bene crederemo, quanto della Bibbia diciamo che è vero e la crediamo tutta vera, deve esserci la dinamica, la scintilla per infiammare quella parola, farla cominciare a girare. Ci deve essere quella, altrimenti la Chiesa rimane immobile, la macchina rimane immobile, voi rimanete immobili. Ma non importa quanto diciate, io simpatizzo, credo ogni parola di quella, dovete avere qualcosa che lo accenda per fare in modo che quei 108 anni si infiammino e la grande Chiesa di Dio si mette in movimento. Si deve prendere la dinamica con la dinamica. Non c'è niente che non vada con la meccanica, ma manca la dinamica. E penso che sia quello che non va con la Chiesa oggi. Ci manca quella potenza dinamica per spingere questa parola e farla vivere per questo giorno. Martin Lutero aveva la meccanica e la dinamica del suo giorno, John Wesley li aveva nel suo giorno, la Pentecostale li aveva nel suo giorno. Che ne è del nostro giorno? Questo è un altro tempo, la Chiesa dovrebbe essere pienamente cresciuta ora, pronta ad andare a incontrare Cristo con la manifestazione di ogni benedizione che Lui promise nella Bibbia, operando in quell'unico grande corpo dove Lui promise che avrebbe incontrato la gente ed essere adorato, in questa sua grande Chiesa. Ma vedete, mandiamo i nostri ragazzi a scuola, impariamo a leggere, scrivere l'aritmetica, tutta la storia dei profeti, tutto il resto, va tutto bene. Ma se non avete qualcosa dietro quello, o dite: bene, io ho acclamato, ho parlato in lingua, questo è buono, anch'io lo credo. Ma quello non è ciò di cui sto parlando. Capite? Scoppietterà, dirà pam, 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 brum, 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 come una vecchia macchina cerca di avviarsi, e dite: sì, io credo questo, credo a quello, ma quando si arriva a quello, a quei giorni, oh no, no, no. Se ha 108 anni, fratello, col giusto tipo di generatore dietro, infiammerà ogni parola di Dio la sua promessa. Proprio così. Ecco cosa non va con noi oggi. Arriviamo quasi a un arresto. Vogliamo credere a questo, credere a quello. Dico qualcosa su questo. Beh, non lo so. Ebbene, la Bibbia ha detto così. E questo lo conclude. Se Dio ha detto che è così, deve essere fatto. Se quello è ciò che Dio ha detto di fare, dobbiamo farlo. Stiamo semplicemente là finché Dio lo infiamma e poi ricominciate direttamente a correre, capite? Se non correte, avete tutte le candele annerite e così. Ci serve qualcosa di diverso, ci serve qualcosa che ci infiammi. E poi notate, non solo Lui entra per mezzo dello Spirito Santo con l'apprendimento della Sua parola, Egli manifesta quella parola. Ora ricordate, i profeti credono alla parola, essi ricevono la parola di Dio. E Dio, lo Spirito Santo, veniva in loro e infiammava quella promessa e la faceva venire a compimento. Oh my! E chi condannerà ciò? Gesù disse, chi può condannarmi di peccato? Peccato e incredulità. Qualunque cosa Dio scrisse, qualunque cosa dissero i profeti, io sono la risposta. Quel che dissero che avrei fatto, l'ho fatto. Egli venne come profeta, figlio dell'uomo. È esattamente ciò che era, è ciò che dimostrò di essere. Era lui, perché? La dinamica era là per infiammare la meccanica. Egli era la meccanica, il figlio stesso, e il padre era la dinamica. Non sono io che faccio le opere, è il padre mio che dimora in me. Egli fa schizzare fuori la dinamica, e fa muovere la cosa, e gli la porta a compimento. Quando no, ho mai detto qualcosa, come una volta Samuele disse al popolo, vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia venuto a compimento, capite? Quando mai l'ho detto? Quando non è capitato ciò che è venuto a compimento? Oh, tu quello ci hai detto è venuto a compimento, ma vogliamo comunque un re. Ecco com'è con la gente oggi. Vuole tenersi strette le proprie idee significanti, vuole tenersi stretti i propri credi, vuole tenersi strette quello, poi parlare di un risveglio nel nostro giorno. Come possiamo avere un risveglio quando è tutto in disordine nel modo in cui è? La benzina anacquata e ogni altra cosa che c'è in essa. Ogni specie di detergenti e tutte queste cose moderniste mescolate in ciò. Stavo scendendo per strada un giorno e c'era scritto un qualche tipo di detersivo moderno. Diceva, non devi lavare i piatti, l'unica cosa che devi fare è immergerli là dentro e tirarli fuori. E pensai, oh, andrò a casa e sarò un eroe. Vado e mi compro una scatola di quella roba e dissi a mia moglie, avanti, cara, lascia che lavi io i piatti. Sai, caro mio, quei tizi, quegli scienziati, se hanno di cosa stanno parlando, le mostrerò io. O lei, finché lei capisce questo, cosa sto facendo, è solo immergerli e sistemarli bene, è ciò che devi fare. I bambini avevano mangiato uova a colazione, versai là quel detersivo, li immersi, li tirai fuori, li immersi e li tirai fuori, e c'era comunque le uova sopra. Sì, signore, non credo più a nulla che sento dire alla televisione. No, signore, no, davvero. Ecco perché non credo a un sistema fatto dall'uomo che possa durare. Dio ha provveduto una via, essa non è metodista, battista, presbiteriana, ma è Gesù Cristo per la nuova nascita, credendo a quella Bibbia. Ecco la via provveduta da Dio, è l'unica via che Egli ha, è in Gesù Cristo suo figlio, e in suo figlio Egli ha posto il suo nome. Il nome di Dio è Gesù, perché Egli venne nel nome di suo padre, e così quello sarebbe stato il nome di Dio, perché Egli era Dio. Ora notate, quando questa grande potenza di Dio che fa muovere entra nel figlio di Dio, lo vivifica, lo spirito di vita entra in lui, allora che cosa fa? Li fa sedere nei luoghi celesti, proprio ora. Non lo saranno, lo sono ora. Ora siamo già risorti. La dinamica e la meccanica si sono messe all'opera, ci hanno vivificati e noi siamo vivificati su nella presenza di Dio dove c'è il suo spirito e ora siamo seduti insieme nei luoghi celesti, in Cristo Gesù. In Cristo Gesù, seduti là dentro, quel grande seggio che è già infiammato, siamo stati risorti dai morti, ne siamo parte. Se siete parte della sposa, lo siete, perché la sposa è parte dello sposo, sapete? Così scopriamo che è la stessa cosa e lei farà esattamente ciò che ha predetto che lei faccia in questo giorno. Lei non sarà una di Laodicea, niente affatto una tiepida, ma lei sarà infiammata per Dio. Si muoverà nello Spirito di Dio. Dunque, guardiamo qui ora per scoprire. Ora, lasciamo ora in questo stesso tempo che lo fa, che questo ci colpisce. E quando una volta eravamo morti nel peccato, nelle trasgressioni, noi siamo stati vivificati insieme alla sua parola di quest'epoca. Ora pensiamo al passato, nei tempi antichi, a qualcuno che fu vivificato da questa parola appena prima di avere il servizio di preghiera per i malati. Prendiamo alcuni personaggi e osserviamo le loro caratteristiche. Prendiamo in passato, l'Antico Testamento, un uomo qui dal nome di Enoch, che osservava tutta la parola di Dio. Era così vivificato dalla parola di Dio che ebbe una testimonianza che piacque a Dio. Non ci fu una sola cosa che Dio ordinò a Enoch di fare che lui non la fece. Mi chiedo quanti Enoch sarebbero qui questo pomeriggio. che se sapete che ciò è nella parola di Dio, quanti di voi donne con i capelli tagliati potreste chiamarvi una di Enoch? Vedete, e sapere che Dio condanna quello. Quanti di voi uomini che permettete a quelle donne di farlo potreste definirvi un Enoch? Oh, mai. Quella è solo una cosa, e che ne è delle migliaia. E noi soffochiamo, diciamo, io appartengo a questo, appartengo a quello. Puoi appartenere a quello, ma finché non entrerai nel luogo provveduto da Dio, e non puoi entrarci se non diventi parte di quella parola, e essendo parte di essa, diventi tutto di essa, sottomesso a tutta. Notate, qui abbiamo questo che la Bibbia chiama la parola di Dio, e la quale è la parola di Dio. Ora scopriamo che Enoch entrò nella via provveduta da Dio con la sua parola e camminò 500 anni e piacque a lui. E scopriamo che la meccanica era così perfetta in lui che quando la dinamica nel motore si mise in funzione, ciò lo tolse proprio dalla terra e gli fece partire il primo volo in aereo, in cielo, operando insieme la di meccanica e la dinamica di Dio. Non fu lui, perché Dio lo portò via dalla terra, senza morte. Esattamente così, stava camminando nella via provveduta da Dio. La stessa cosa che troviamo in Elia. Il vecchio Elia aveva sgridato tante di quelle Jezebel dalla faccia dipinta, capelli tagliati e così via, che usavano in quel giorno. Il vecchio uomo aveva passato la sua vita proprio a condannare il peccato fra quelle donne perché avevano una donna, Jezebel, che stabiliva la moda, proprio come qua fa la vostra Hollywood, e tutte le sorelle là fuori che ne sono coinvolte. E quella Jezebel vive ancora, potete proprio guardarvi attorno e vedere che lo fa. E lei continua a essere ancora in gran forza. Ora scopriamo che il vecchio, essendo un profeta, maledisse quella cosa e tutto rimase perfettamente nella volontà di Dio. Quando tutti gli altri predicatori si erano arresi, lui rimase proprio là con essa. E un giorno si stancò tanto che Dio mandò un carro dei cavalli giù di fuoco giù dal cielo e lo portò su. E era così pieno di quella potenza vivificante. Pensate soltanto, con la parola di Dio nel suo cuore, lui divenne così pieno di quella potenza vivificante che lo vivificò. Se lo Spirito di Dio, che egli credo lo troviamo in Romani 11, cioè 1:11, se dice, se lo Spirito, Romani 8:11, se lo Spirito che risorse Gesù dai morti è in voi, vivificherà anche i vostri corpi mortali. Se lo Spirito che risuscitò Gesù dai morti, se esso è in voi, vivificherà pure i vostri corpi mortali. Lo ha vivificato. Cosa significa parola vivo? La parola greca significa essere portati in vita dopo la morte. Alleluia! Ecco la città d'adorazione. Adorare in spirito e verità, meccanica e dinamica insieme. Vedete cosa voglio dire? Se lo spirito che risorse Gesù dai morti abita in voi, esso vivificherà, renderà viventi i vostri corpi mortali perché esso è già vita. E quando esso entra nel vostro corpo, porta tutto il vostro corpo sottomesso ad esso. Sottomesso a cosa? Alla parola di Dio. Se è in voi. Ora, se c'è qualcosa in voi che dice, beh, quello fu nei giorni passati, Marco 16 non è vero, quell'idea pentecostale del battesimo dello Spirito Santo, quello non è lo Spirito Santo in voi. Non mi importa quanto siate stati ammaestrati bene, quello non è lo Spirito di Dio. Beh, ditemi, mia madre e mio padre per anni hanno fatto parte di questa, mio fratello, qualsiasi cosa vogliate dire ai vostri parenti e così via, potrebbe essere andato bene per loro, però non lo è per te. Vedete, in questo giorno dovete entrare in Cristo Gesù per quest'epoca e la promessa che è intesa per questa epoca. Notate. Scopriamo che questa grande potenza vivificante investì Enoch, lo vivificò ed egli se ne andò a casa senza morire. Investì Elia, lo vivificò tanto che se ne andò a casa senza morire. E scopriamo che il suo successore fu Eliseo, che era un simbolo anticristo della Chiesa. Eliseo. Elia fece 4 miracoli, Eliseo fece 8 miracoli, ebbe una doppia porzione come fu riversata sulla Chiesa. Più tardi avevano un uomo morto, lo gettarono sopra le sue ossa e venne alla vita. Quella potenza vivificante era nella tomba con lui. Tu no, essa è sempre là quando ricevete quella potenza vivificante di Dio, essendo ora vivificata con lui. Ora ricordate, in Cristo siamo carne della sua carne, ossa delle sue ossa. Quando Dio ferì Cristo al Calvario, egli fu ferito per me e per te. Noi siamo carne della sua carne, ossa delle sue ossa, corpo del suo corpo, nome del suo nome, la sua sposa. Vedete, siamo in Lui, siamo la sua carne e le sue ossa. E Dio ci ha già risuscitati potenzialmente. La potenza vivificante che ci ha risorti da una vita di peccato e ha cambiato il nostro essere ci ha potenzialmente risorti in Cristo Gesù, la quale risurrezione ci porterà avanti nella maturità completa. Ora, ricordate, noi siamo morti al nostro stesso nome, siamo stati sepolti, siamo risorti nel suo, capite? Non siamo più nostri. Di cui quel grande nome di Gesù Cristo, che la Bibbia ha detto qui in Efesini 1:21 che le famiglie sia in cielo che sulla terra sono nominate secondo quel nome. Ecco dove Dio ha posto il suo nome. Ecco, il nome della famiglia nel cielo è il nome della famiglia sulla terra. E noi siamo in Cristo Gesù per il battesimo spirituale, non per acqua, per spirito siamo battezzati in un unico corpo, che è Cristo, luogo d'adorazione. Quindi essendo là, siamo su questo terreno, è come l'estratto dell'atto di proprietà. Dite, ho comprato un pezzo di terra, non è ancora vostro finché non avete un estratto. Ma se avete un estratto, ciò dimostra che tutto ciò che è mai stato contro quel pezzo di terra è stato cancellato. E poi, quando diventi un cristiano e accetti Cristo come tuo salvatore, allora quando Dio manda giù l'estratto, ciò dimostra che qualunque cosa abbia fatto tuo padre, abbia fatto tua madre, abbia fatto chiunque altro, tua madre, tuo padre, potrebbero essere ubriaconi, prostitute, qualunque cosa fossero, ogni peccato è cancellato. Tu hai l'estratto dell'atto di proprietà, non c'è niente che te lo possa togliere. E niente, tutto quello che c'è su quel terreno vi appartiene. Amen. E quando siete in Cristo Gesù per il battesimo dello Spirito Santo, ogni dono di Dio appartiene alla Chiesa. Amen. È un estratto di un atto di proprietà, tu, è tuo, vi appartiene, vivifica i vostri corpi mortali. Oh mai, se ci riflettessimo, diamo uno sguardo a quei fedeli a Pentecoste, erano tutti là nell'alto solaio, avevano tutti paura, avevano l'atto di proprietà, bellissimo, ma avevano paura. E all'improvviso là venne un suono dal cielo, l'estratto mandato giù per loro come un vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove sedevano e furono così ficcati da quello al punto che tutta la loro vigliaccheria in cui erano, uno di loro aveva paura, persino negava di essere pure un fariseo oppure di essere un sadduceo, ma quando quello Spirito Santo scese e lo battezzò in Gesù Cristo, lui divenne carne della sua carne, ossa delle sue ossa, parola della sua parola. Fu una nuova creazione. Fu una nuova persona, ciò vivificò il suo corpo. Guardate cosa fece, cosa fa a voi quando entra. E se non vi fa uscire e dire, sono metodista, sono battista, oh non so, so che non dovrei fumare, non dovrei fare questo, non dovrei portare questi tipi di vestiti, non dovrei fare questo o quello. Vivifica al punto che dovete farlo, vivifica i vostri corpi mortali, guardate. Vivificò i loro corpi finché volarono così vicini al cielo che esso vivificò il loro corpo per parlare in una lingua che non avevo mai sentito prima. Vivificò i loro corpi, parlarono in un nuovo linguaggio celeste. Erano vivificati nella presenza di Dio, col battesimo dello Spirito Santo, la potenza vivificante di Dio, li battezzò in quello. E allora erano nel luogo di adorazione, erano dove potevano adorare, il Sinedrio né nient'altro poteva mai dar loro fastidio, perché erano vivificati, erano nuove persone. Cioè, dopo che furono battezzati, guardate il piccolo Stefano, entrò nel luogo provveduto da Dio, fu vivificato dalla potenza di Dio, entrò nella città, la via provveduta da Dio, e anche quando iniziarono a ucciderlo, lo lapidarono a morte, disse, io vedo i cieli aperti, Gesù in piedi alla destra di Dio. È la potenza vivificante, e le fu vivificato nel suo seno. Ci fu Filippo, un altro pieno della potenza vivificante. Lo troviamo laggiù a Samaria, che tiene un grande risveglio. Questa grande potenza vivificante, dopo che era in Cristo, venne dove lui aveva migliaia di persone che lo ascoltavano. E gli disse, ora lascia questo luogo, Filippo. Voglio che tu vada in questo deserto qui a Gaza. C'è un uomo là che voglio che ti incontri. E senza alcun dubbio, senza affatto alcun dubbio, era pieno di quella potenza vivificante. Era in Cristo, era nel luogo provveduto da Dio, dove Dio poteva parlargli. Dio gli parlò. Non c'era dubbio. E dice, bene, lui mi ha parlato, mi ha detto che sarò guarito, ma ora non lo so, oggi mi sento davvero male. Oh, mai. Beh, egli mi ha detto che avevo lo Spirito Santo e di certo a volte ne dubito. Filippo sapeva esattamente, conosceva la voce di Dio, perché era venuto per la via provveduta da Dio e non mise in dubbio Dio riguardo, beh, Dio qui ne ho tanti, devo restare, devo vedere il presbiterio di Stato prima di poterlo fare, devo andare a parlare al vescovo, non c'era niente di ciò, lui obbedì a Dio e se ne andò dritto nel deserto, trovò un uomo, un eunuco, un etiope, un uomo di colore che scendeva leggendo la scrittura di Isaia. E gli disse, intendi ciò che leggi? E disse, come posso se qualcuno non mi insegna? Filippo salì sul carro e cominciò a parlargli del Signore. Gli disse, ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? E disse, se credi con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima e la mente, la forza, scende dal carro e lo battezzò. E Filippo è così pieno di quella potenza vivificante, tanto che lo prese togliendolo dalla sua vista. Pensate, nel suo corpo mortale, il suo essere fisico fu preso su, togliendolo dalla vista dell'eunuco. Credo che ciò è la verità. Dio poteva portarlo da qualche altra parte, dove aveva bisogno di lui, e gli fu preso su. Sapete, la morte non può neanche togliere quella cosa da voi quando siete in Cristo, nel luogo di Dio. Sentite qui, Mosè l'aveva, era un profeta a cui veniva la parola del Signore, non molti, quanti ancora si levarono e dissero abbiamo bisogno di una grande organizzazione o cerchi di prendere il posto di essere l'unico uomo santo. Dio disse separati e li inghiottirò, e Datan, eccetera, non gli diedero fastidio, andò proprio avanti. E quando Mosè morì e fu sepolto dagli angeli, quella potenza vivificante rimase su di lui, perché 800 anni dopo egli era qui, quassù nella terra promessa, parlando a Gesù. Quella potenza vivificante era ancora su di lui. Quello è il luogo d'adorazione di Dio. Cosa dite? Come sapevi? Era un profeta. La parola veniva al profeta, ed egli era la parola di Dio manifestata per la sua epoca. Amen. Vedete, non potete morire, siete già vivificati. Oh, se la Chiesa potesse solo vederlo. Che non è quello che sarai, lo siete già. È il diavolo che cerca di derubarvi di quello. Ebbene, dite, ora vi dirò, sono membro di Chiesa, non mi importa cosa appartieni. Tu devi essere nato, rigenerato, battezzato con lo Spirito Santo in Gesù Cristo, vivificato a ogni parola. Il tuo spirito in te accentuerà Amen a ogni parola della Bibbia. Al di fuori di quello, se scuote la testa su una, liberati di quello spirito. Non è lo Spirito di Dio che costenterebbe la parola di Dio. Esso osserverà la parola di Dio, non solo la crede, ma la rende vivente. Esso manifesta la parola di Dio. Sì, Signore. Notate pure quei santi dell'Antico Testamento, potenzialmente sotto il vecchio sacrificio, aspettavano che venisse questo nuovo, avevano una buona coscienza verso Dio. In Matteo 27 ci viene detto questo, che quando Gesù risuscitò e uscì dalla tomba, da qualcosa, alcune settimane abbiamo celebrato la Pasqua, la Bibbia ha detto che molti dei santi che dormivano nella polvere della terra risorsero alla sua resurrezione ed entrarono nella città e apparvero a molti. Che cos'erano loro? Erano manifestazioni della parola promessa di Dio, il solo luogo di incontro di Dio sotto quel sacrificio. Ora in Prima Tessalonicesi 4:16 la Bibbia ha detto pure che i santi del Nuovo Testamento si sarebbero fatti avanti con Lui quando verrà di nuovo, quelli che ora sono vivificati con Lui. Come entriamo in Lui? Col battesimo spirituale, la potenza di Dio, il luogo in cui incontra, in Gesù. Ora, Gesù è la via provveduta da Dio. Ora notate, Gesù era così sicuro di ciò che gli era, sapeva di essere il figlio di Dio, sapeva di essere di nascita virginale, sapeva che ogni scrittura manifestava se stessa proprio attraverso di lui. Lo sapeva così perfettamente che disse a quegli edificatori del tempio quel giorno, disse, distruggete questo tempio e in 3 giorni lo raddrizzerò. Pensateci, disfatelo e in 3 giorni lo raddrizzerò. Perché era una parola scritta in merito a lui. Davide disse, io non lascerò il mio santo all'inferno, non lascerò la sua anima all'inferno, né permetterò che il mio santo venga alla corruzione. Ora, Gesù sapeva che si trattava di lui, nessun dubbio nella sua mente, ed egli sapeva che il corpo si corrompe in 72 ore, prima o poi entrò in quelle 72 ore e doveva tornare di nuovo in vita, perciò disse, distruggete questo tempo, io lo riedificherò in 3 giorni, perché la parola era scritta in merito a lui, era scritta di lui, perché lui era la manifestazione della parola di Dio scritta per quel giorno. Ebbene, ci deve essere, alleluia! Fratello, oggi ci deve essere da qualche parte la parola di Dio che Dio ha manifestato. E quella è la stessa cosa. Perché egli parlò di questi giorni e disse ciò che sarebbe avvenuto in questi giorni. E ce l'ha già detto, sappiamo cosa avverrà. E lo vediamo manifestato in voi. Allora, siete nella Chiesa di Dio. Al di fuori di quello potreste chiamarvi metodista, battista, tutto il resto non funzionerà mai. C'è un solo punto di incontro, cioè in Cristo Gesù. Oh, oggi, oh, come vorrei oggi che tutti lo vedessero. Vedessero come entrare, essere battezzati. La sposa è parte del suo sposo. La Chiesa è parte della parola, la manifestazione. Ora, in quale Chiesa siete? Siete in una denominazione? Se lo siete, se veramente ora vi dico, siete in Laodicea. Ma se siete in Cristo, siete una nuova creatura e siete nella Chiesa del Dio vivente, con la manifestazione delle stesse cose che Lui fece nel suo giorno e torneranno qui in questo giorno, facendo la stessa cosa che disse che avrebbe fatto. Allora quella è la vera Chiesa. Voi entrate in essa col battesimo spirituale, non iscrivendovi, non con altro, ma battezzati con lo Spirito Santo nel suo corpo. Bene, è l'unico modo provveduto da Dio che Lui ci ha lasciato da fare, è essere battezzati nel suo corpo con il suo Spirito. Gesù disse, San Giovanni 14,12, chi crede mentre Lui è in me. Non sorprende che le persone dicano che i giorni dei miracoli sono passati, non sorprende che dicano queste cose. Chi crede in me non crede di me, ma crede in me. Anche lui farà le opere che faccio io. Perché? È la sua vita. È la sua dinamica nella sua meccanica, che è in voi, che le infiamma. La fa partire e fare le opere che promise di fare. Cioè, la mia vita in lui mi ha vivificato con il suo spirito per far sì che la sua parola, che è la meccanica, operi per la sua dinamica. Ebrei 13,8. Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ora, anche in Marco 17 capitolo, 30 versetto di San Marco, ascoltate attentamente, Gesù promise queste cose negli ultimi giorni, che Egli è lo stesso ieri e in eterno, e gli promise in Malachia 4 che avrebbe convertito i cuori del popolo negli ultimi giorni di nuovo alla fede dei padri. E lo promise. Promise in tanti punti della Bibbia le cose che avrebbe fatto. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. E io sarò con voi, in voi, sempre, fino alla fine del mondo. E notate, in San Luca, ancora, 17:30, come avvenne ai giorni di Sodoma. Sapete cosa avvenne a Sodoma? Guardate in California. Non solo la California, gli Stati Uniti. Non solo gli Stati Uniti, ma il mondo. Guardate questa pazzia giovanile. Ebbene, avevamo l'altro giorno, vi ho detto che stavano facendo un'analisi delle scuole in Arizona, dove vivo, e l'80% dei bambini della scuola è mentalmente ritardato. Cosa saranno i loro figli? Non possiamo avere un'altra generazione. Siamo alla fine. Gesù disse che queste cose sarebbero avvenute. Guardate tutte le televisioni, cose simili, che portano queste cose false in ordine. Verrà un tempo, io predico, che la gente sarà completamente, totalmente pazza. Il mondo lo sarà. La Bibbia parla di tali vedute orrende che mostrano nei film oggi di uova, di creatura preistorica che ha vissuto sulla terra migliaia, milioni di anni, escono dall'uovo e fanno avanti per qualcuno. Quella è una sola cosa minore rispetto a quello che avverrà. Quando l'inferno verrà aperto e il diavolo uscirà con tutte le sue cose misteriose, le donne o locuste con capelli come le donne, denti come quelli dei leoni, ebbene il mondo sarà completamente, totalmente pazzo. Non si è che è proprio a un grado da ciò. Oh, per la gloria di Dio, per la venuta del Signore Gesù, per lo Spirito Santo, per la certezza, per la presenza vivente dell'Iddio vivente. Gesù disse là in San Marco, disse, in quel giorno il Figlio dell'uomo sarà rivelato. Ora ricordate, non Figlio di Dio. Egli venne nei nomi di tre figli, Figlio dell'uomo, Figlio di Dio, Figlio di Davide. Quando era sulla terra venne come Figlio dell'uomo, era un profeta. Figlio dell'uomo è un profeta. Geova stesso chiamava i profeti, Geremia e gli altri. Figlio dell'uomo, che vedi tu? Gesù disse, perché doveva venire, secondo la scrittura, come figlio dell'uomo? Mosè disse, il Signore tuo Dio susciterà un profeta come me. E lui doveva essere un profeta, figlio dell'uomo. Ma dopo la sua morte, sepoltura e resurrezione, ora lui è stato figlio di Dio, soprannaturale, lo Spirito Santo. Ma egli promise appena prima della venuta del tempo della fine che il mondo sarebbe arrivato come era Sodoma, quando un uomo scese in forma umana, tre di essi, due angeli e Dio stesso. Quello era Dio. La Bibbia ha detto che lo era. Ora, lui scese e manifestò se stesso là, girando la sua schiena alla la tenda dove era Sara, e disse ad Abramo cosa Sara stava pensando nella tenda. Esatto. Ora, Gesù stesso disse, nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà rivelato, in altre parole, il Figlio dell'uomo, il ministero di Gesù Cristo stesso, la Chiesa passerà attraverso la giustificazione mediante Lutero, attraverso santificazione mediante Wesley, attraverso il battesimo dello Spirito Santo, le pentecostali, e va proprio avanti nella perfezione del Figlio dell'uomo, cioè quando marito e moglie saranno le stesse persone. Dio sarà così manifestato nella sua sposa, la sua chiesa, affinché saranno entrambi lo stesso, sono uno. Ora vedete dove siamo. Non rimanete attaccati a quelle tradizioni, ai credi. Andavano bene nel loro giorno, ma ora il fiore è sbocciato in una fioritura. È il tempo del seme. Proprio così. Gesù promise queste cose. Ora, quando vediamo Dio far vivere la sua promessa davanti a noi e vediamo che è in noi e che il suo spirito vive in noi, quella è la sola via d'adorazione, il solo luogo d'adorazione, il solo vero modo in cui potete adorare, perché non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Dio fece la promessa, Gesù disse: le cose che faccio io le farete pure voi. E quello che Lui avrebbe fatto nell'ultimo giorno, come è avvenuto attraverso quest'epoca, né luce né giorno, sarebbe stato il tempo come un tempo oscurato, ma disse: sul far della sera ci sarà luce, il sole che sorge ad est e tramonta all'ovest, lo stesso sole che sorge ad est e tramonta ad ovest. La civiltà ha viaggiato con esso, ha viaggiato su tre raccolte d'acqua, tre forme di battesimo. Oh sì, dall'Asia, in Europa, dall'Europa, in Inghilterra, e dall'Inghilterra negli Stati Uniti. E ora siamo tornati proprio direttamente indietro e qui questo pomeriggio sediamo sulla costa ovest, dove la barriera del peccato di tutte le potenze delle tenebre si accatasta qui. Questi film, attori televisivi e uomini che baciano donne là e avvelenano le menti delle ragazzine. Sapevate che un uomo che bacia una donna è moralmente obbligato a sposarla? Potenzialmente è un atto sessuale. Certo che lo è. Sì, signore. Che cos'è? Nelle labbra di un uomo ci sono ghiandole maschili e le ghiandole femminili. Quando si uniscono le ghiandole del maschio e della femmina, è il sesso. Guardate Hollywood, guardate le ragazzine che stanno qua fuori nei parchi, i ragazzi si rotolano stesi sopra queste ragazze, cose del genere, e cantano anche nei corali. E questi Elvis Presley e così via che abbiamo oggi, è una disgrazia per il nome dell'America, per quello per cui i nostri antenati lottarono, sanguinarono e morirono. Ma è venuta l'ora in cui ogni regno deve cadere, perché c'è un regno di Dio che è stabilito nel cuore umano, per il battesimo dello Spirito Santo e la presenza di Gesù Cristo. E Cristo verrà alla sua sposa e stabilirà un regno qui sulla terra che non sarà mai ridotto. Come entrate in questo regno? Ci nascete dentro. Come lo sapete? Tu solo continua. Come potreste appartenere a un regno e non essere d'accordo col re? Vedete, sareste il re e la parola. Nel principio era la parola era appo Dio, la parola era Dio, la parola è stata fatta carne e abitata fra noi, la stessa ieri, oggi e in eterno. Come sapevano che lui era figlio dell'uomo? Guardava sull'uditorio e percepiva quello che stavano pensando. Sappiamo che è vero. Egli è lo stesso oggi, lo credete? Billy, ha distribuito i biglietti di preghiera? È una cosa che gli ho dimenticato di chiedergli. Ha distribuito i biglietti di preghiera? Ha distribuito i biglietti di preghiera. Bene. E vi dirò, se avete abbastanza fede, ho fede per credere che Dio, che fece la promessa, può dimostrare se stesso essere Dio proprio qui, senza che nessuna persona venga su questo palco. Sento di prendere l'iniziativa in considerazione della promessa della parola dell'Iddio vivente. Guardate qui, lasciatevi mostri qualcosa, questa potenza vivificante la eserciteremo. Lasciatevi mostri quanti credono di avere quella potenza vivificante. Ebbene, cosa c'è che non va nelle vostre mani sui malati? Quando quei discepoli ricevettero la potenza vivificante su di loro il giorno di Pentecoste, cosa fecero? Uscirono e imposero le mani sui malati e si ristabilirono. Gesù disse in Marco 16, ciò continuerà fino alla fine del mondo. Quanto lungo? Fino all'epoca degli apostoli? Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, si ristabiliranno. Quella è la potenza vivificante come era sulle ossa di Elia, le ossa di Eliseo. E la stessa potenza vivificante è sui santi che ha risuscitato quelli. Se quella stessa potenza vivificante è in noi, imponete le mani sui malati, si ristabiliranno. Ho notato qui, ho quasi smesso di avere ancora discernimento, impongo solo le mani sui malati. Ho notato quando mai le cose che io, d'altronde non arrivavo a un terzo delle persone, in questo modo arrivo a più di quanto ne abbia raggiunto e scopro risultati migliori col mettermi semplicemente nelle braccia di Dio e dire: Signore Dio, Tu l'hai promesso, la Tua promessa non è la mia, è la Tua. E Tu hai promesso che l'avresti fatto e Ti ho visto farlo e crederò che lo farai, perché io sono stato battezzato nel tuo corpo e il tuo spirito qui per identificare che questa è la verità. Amen. Quello è il luogo d'adorazione. Così entrate in un luogo, tutto è possibile. Allora entrate in un luogo in cui i vostri obiettivi e per le vostre imprese sono esattamente nella volontà di Dio, e quando imponete le mani lo credete, avverrà. Lo credete? Io credo, prima che un biglietto di preghiera sia chiamato qualcos'altro, che Dio Onnipotente può dirmi che cosa avete laggiù e cosa dovreste fare, cosa non avreste dovuto fare, cioè prendere l'iniziativa, giusto? So che è così, ma è esattamente quel che Dio vorrebbe che facessimo, lo credete? Quanti lo crederebbero se Dio lo facesse? Amen. Non c'è una persona seduta di fronte a me che conosca, a cui possa pensare, ne vedo qualcuno che realmente conosco. Quanti stanno qui? Sono tutti estranei, alzate le mani. Sapete che non sono nulla di voi, alzate le mani dappertutto nell'uditorio, sapete che non so niente di voi. Ritengo sia dappertutto, specialmente quassù. Ora forse le altre persone solo non le conosco, se non hanno proprio alzato le mani, ma non le conosco. In ogni caso, credo di vedere Richard Blair seduto proprio qui, credo sia giusto e posso. È buio laggiù, ci sono luci in questa direzione, non vede, ma guardate qui. Sto cercando di dirvi che quando quella potenza edificante entra in voi, è Gesù Cristo. Quando Gesù imponeva le mani sui malati, guarivano. Quando Gesù ebbe la potenza vivificante per vivificarlo come uomo, poteva guardare fuori e riferire i pensieri che erano le persone, dire loro cosa stavano pensando, cosa avevano fatto. Aveva la schiena girata verso di loro e disse loro la stessa cosa. Perché ragionate nei vostri cuori? La donna toccò la sua veste e lui disse, chi mi ha toccato? Si guardò attorno, la trovò e disse, percepisco che virtù è uscita da me. La tua fede ti ha sanata. Quello è Gesù Cristo, ciò dimostra dov'è la Chiesa e quello che è la vera potenza vivificante di Dio fa all'essere umano. Lo credete? Chiniamo i capi solo un momento. Caro Dio, abbiamo avuto una lotta con Satana oggi pomeriggio su questi microfoni, sapendo che quelle persone probabilmente non hanno ricevuto la metà e riecheggio intorno nell'edificio così, ma io prego, Dio, che lo Spirito Santo prenda ciò per cui era inteso che fosse, Signore, per lasciare che la gente veda che non siamo un mucchio di morti e si trascinano con una speranza. Dio, siamo in vita ora, vivificati dalla potenza della resurrezione di Cristo. Gesù Cristo vive in noi. Lo crediamo, Signore. Noi non avanziamo nessuna gloria tra noi stessi, come sul monte della trasfigurazione, dove ognuno di noi là era rappresentato. C'era Mosè, colui che morì e risuscitò. C'era Elia, i santi vivificati che saranno rapiti nell'ultimo giorno. Oh, essi videro allora, quando guardarono indietro, videro solo Gesù. Noi sappiamo, Signore, non vogliamo che la gente veda noi. Non siamo qui per quello scopo. Sia lontano. Ma Signore, questo fa allietare i nostri cuori quando vediamo Gesù glorificato fra noi, quando vediamo Lui glorificato, quando vediamo la Sua parola, poiché Lui è la parola, quando vediamo e possiamo leggerlo qui nella Bibbia dove promise l'avrebbe fatto, poi lo vediamo operare proprio in noi, oh Dio. Come ci fa sentire umili questo, sapere che la Sua presenza vivente, noi non ci siamo iscritti a niente, né ci siamo aspettati niente, noi semplicemente crediamo, Signore, a vita eterna, e Tu ci hai suggellati là dentro col battesimo dello Spirito Santo, e hai vivificato i nostri corpi, vivificato i nostri spiriti, e ci hai vivificati per vedere visioni, profezie, parlare in lingue, vedere grandi segni, prodigi avvenire. Ebbene, è il Dio vivente, siamo dentro quel corpo, siamo per il mondo, è stoltezza per quelli che periscono, ma per noi che invece crediamo è la potenza di Dio a vita eterna. Ti ringraziamo, diciamo, Padre. Ora sia noto oggi, Signore, che Tu sei Dio, che non hai mai cambiato la Tua mente in merito a una sola parola che hai detto, e Tu sei lo stesso ieri, oggi in eterno, è l'unica e sola via che Dio ha provveduto. Il solo uomo in cui Dio ha mai posto il Suo nome fu il Suo stesso Figlio il quale portò il Suo nome, Gesù, Dio, Geova, Salvatore, Emanuele, la porta dell'ovile. Colui che era, che è e che verrà. La radice e il rampollo. Sia radice che rampollo di Davide. La stella del mattino, il giglio della valle. Oh Dio, com'è meraviglioso. Non sorprende Isaia, disse, consigliere, principe della pace, Dio forte, il padre dell'eternità. Oh, non abbiamo altro padre al di fuori di te, Signore. Tu sei nostro padre, tu sei nostra madre, tu sei tutto quello che siamo, tutto quello che potremo mai essere. Noi non vedremo nient'altro che Gesù glorificato. Padre, potrei non averlo spiegato molto bene oggi pomeriggio, ma prendi i sentimenti nel mio cuore e ascoltami, caro Dio, e fa che sia detto oggi che Gesù Cristo è stato glorificato proprio qui in questo Tempio. Accordalo, Padre, perché lo chiediamo nel Suo nome, mentre umilmente aspetto con questo uditorio di vederti muovere col Tuo Spirito. Amen. Ora, voglio che facciate quest'unica cosa per me. Voglio farvi una sola domanda solenne. Voglio che mi rispondiate come se fosse l'ultima volta che mai rispondereste a chiunque in vita vostra. Credete che è la verità? Amen. Credete che non c'è chiesa né denominazione che potrebbe essere riconosciuta nella presenza di Dio? Lo credete? Non ce n'è una. Solo quelli che sono nati in Gesù Cristo prendono il Suo nome. Proprio così. Prendete il Suo nome quando siete nati là dentro, non per il battesimo d'acqua, perché possiate essere battezzati nel suo nome, però non prendete il suo nome, prendete il suo nome per nascita, non per l'acqua. Vedete, siete battezzati nel nome di Gesù Cristo, il Signore, la fratellanza, ma siete battezzati dallo Spirito Santo in Gesù Cristo. Così potete essere battezzati 100 volte in ogni modo che volete, l'altro modo non farebbe alcuna differenza. Ma quando per una volta siete battezzati dallo Spirito Santo nel corpo di Cristo, diventate un figlio e una figlia di Dio, e ogni parola è vera. E quindi Egli lo fece per quello scopo, come ho detto l'altro giorno, quando Dio mise in moto, accese il sole da una parte e l'altra della terra, Lui sapeva che quelle palme e altro giacevano sotto quella terra, e disse, erano parte della terra a quel tempo, così anche voi. Quando risuscitò il Figlio di Dio il mattino di Pasqua e mandò lo Spirito Santo, fu per vivificare anche quel seme di vita eterna che Lui previde prima della fondazione del mondo. Sarebbe stato qui, sapeva che stasera questo microfono avrebbe fatto così. Sapeva che voi avreste avuto l'attitudine che avete, è infinito, non potete immaginarlo con la mente, dovete solo accettarlo. Ma lasciate che vi dica questa sola cosa, questo stesso Dio sta qui questo pomeriggio nel suo popolo. Che siate metodista, battista, pentecostale, cosa possiate essere, non confidate in un'organizzazione, perché loro non possono essere un'organizzazione, essa ha redatto troppe dottrine diverse, è formata da un gruppo. Dovete essere un individuo per Dio, dovete essere un individuo, Dio tratta con voi, non nella vostra chiesa. Dovete vivere il giusto tipo di vita nella vostra chiesa, congregazione dove adorate, dovreste vivere quel tipo di vita che dovreste essere, ma vedete, stabiliscono credi e così via, che non potete neanche entrare dalla porta se non lo credete. Perciò come Dio può entrare là quando la sua parola costantemente viene manifestata? Come sapeva Luther di questo battesimo e della restaurazione dello Spirito quando prima si trovava in quel giorno? La pianta non è cresciuta in quel modo. Non lo sapeva Wesley e neanche la Pentecoste sa cosa avviene oggi. La stessa cosa cresce proprio lontano da voi. Proprio così lo fa in ogni epoca, lo farà sempre. Posso dimostrare con la Bibbia che questa è l'epoca del frumento. Ricordate, dopo questo grande risveglio non è mai stata sorta un'altra organizzazione dopo Pentecoste. Non ci può essere, va dall'involucro al frumento e non viene rimasto che il grano. Ecco la ragione, 15 anni di solito, 3 anni di un risveglio ne fanno un'organizzazione. Credete qualsiasi storia, come non c'è un'organizzazione dopo questo, hanno cercato di suscitare la pioggia l'ultimo giorno, ma avete visto cosa è successo a ciò? Non può, ora c'è il frumento, sì Signore, non ci sono più portatori, c'è il vero grano, Cristo è in mezzo al suo popolo, lo credete? Cominciamo da quassù, dal piano più in basso. Non posso scorgere niente, ce ne sono così tanti. Quanti credono che Dio sia suo servitore? Amen. Abbiate fede in Dio. Quanti quassù credono allo stesso modo? Dicono, io credo con tutto il cuore. Ora possa il Signore Dio accordarci questo affinché possiate vedere la potenza vivificante, è qualcosa, l'evidenza vitale che lo prova. Sì, qualcuno può dire, oh, questo è quello, quello, ma facciamolo agire. Ora è totalmente impossibile che io sappia qualcosa di voi. Lo sapete? Non conosco che una sola persona e potrei guardare, è il reverendo Blair seduto là, che viene dall'est, credo dall'Arkansas o qualche parte là. È l'unico nell'uditorio che vedo che conosca. Dio sa che è vero, così ci dovrebbe essere qualcosa che mi è appena capitato di vedere quassù, questa signorina seduta là alla fine ha un problema spirituale per cui sta pregando. Credi che Dio lo sistemerà per te quel problema spirituale e lo metterà a posto? Bene, puoi averlo. Metti la mano sull'altra signora vicino a te perché lei ha un disturbo allo stomaco per cui sta pregando. Sì, è giusto sorella? Alza le mani se è vero, non ti conosco, non ti ho mai visto in vita mia. Due ragazze di colore. Ora cos'è questo? Non è esattamente come ciò che lui disse che avrebbe fatto? Proprio esattamente. Qui è seduta una signora che mi guarda proprio qui direttamente, è seduta e mi guarda. Ha un disturbo di cuore. Credi che Dio guarirà il disturbo di cuore? Se devi là pregando, vorrei poter arrivare là. Esatto, muovi le mano così. Esatto. Come sapevo quello che dicevi nella tua preghiera? Vedi, solo credete. Ecco ciò che dovete fare, credere. Qui è seduta una signora che morirà subito se non verrà guarita al cancro. Credi che Dio guarirà il cancro? Sì, lo credi? Tu, perché sei stata piuttosto lenta ad alzare la mano, credi che Dio può dirmi chi sei? Signora Gunn, ora se è giusto, muovi la mano così. Sì, bene. Va a casa, Gesù Cristo ti farà star bene. Se puoi credere, tutto è possibile. Ciò ha colpito questa signora seduta là col capello scuro addosso che mi sta guardando. Anche lei ha il cancro. Credi che Dio ti guarirà? Lo credi con tutto il cuore? Sto parlando alla signora Miller. Lo credi? Non conosco la donna, mai vista in vita mia, e Dio in cielo sa che è così. Amen. Se puoi credere, Qui c'è una donna di colore seduta proprio qua alla fine. Aveva il capo abbassato, stava meditando su un caro, qualcuno per cui sta pregando. Lei è venuta effettivamente per pregare, perché si preghi per lui. No, lui non è qui, è suo marito. Proprio così. Lui non è qui, è a casa. Ha subito un'operazione, vero? Proprio così. È stato infastidito da un problema di sinusite e così via. Questo è vero, no? Lui starà benissimo. La tua fede è stata forte per questo. Credi che questo deve essere vero? Amen. Non potete vedere che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Chiedete a quelle persone. Cioè, è andato del tutto da una parte all'altra dell'auditorio. Credete che è qui? Sentite quella potenza vivificante in voi? Ebbene, è lì Dio che vi fa stare bene, amici, lo credete? Ora, vorreste fare una cosa per me? Ebbene, quanti qui dentro sono malati? Vediamo, alzate la mano. Ora, saranno le 5. Mettete le mani uno sull'altro e solo. Non dite una parola, ora, mettete solo le mani uno sull'altro. Voglio che facciate qualcosa. Sentite? L'uomo seduto proprio qua dietro ha quell'escrescenza sulla schiena. Credi che Dio toglierà quell'escrescenza dalla tua schiena, Signore? Credi che Dio ti farà star bene? Il giovanotto che mi guarda e pensava che stesse per passare oltre. Alza la mano, Signore. Proprio così. Credi che con tutto il cuore Dio te la toglierà? Alleluia! Sfido questo intero uditorio nel nome di Gesù Cristo. Se poteste, se non lasciate che la vostra coscienza sia indurita dall'incredulità, non lasciate che sia turbata, non potete vedere il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo nella forma del messaggio profetico che ritorna di nuovo nella sua chiesa in profezia che rivela Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, non è mai stato fatto durante l'epoca fino a questo tempo, capite? Ecco la prova. Che cos'è la chiesa? Come vi entrate? Quando siete là dentro, tutto quello che Gesù Cristo era lo siete voi. Anche essere un figlio, una figlia di Dio. Egli divenne voi affinché voi poteste diventare Lui. La cosa di ciò è avete paura di usarlo. Oppure non collaborate con la Sua parola. Ora ciò non farà il minimo bene, non mi importa cosa facciate, se non entrate pienamente in quella parola non funzionerà mai. Chi può accusarmi di qualcosa che Lui disse e promise questo giorno che non sia avvenuto? Allora non parlatemi della vostra denominazione, perché non funzionerà. Alleluia! Io sento e so che lui è qui. Sono certo che è qui. So che ora c'è abbastanza potenza vivificante nella Chiesa per guarire ogni persona che è seduta qui. Potete crederlo? Bene, allora volete? Credete nel pregare per i malati? Credete che Gesù disse mettete le mani sui malati e staranno bene? Benissimo, mettete le mani uno sull'altro ora. Non pregate per voi stessi, pregate per la persona accanto e si pregano per voi. Ora, quietamente e riverentemente. Signore, come ti ringrazio. Il poter stare qui, su questo palco e predicare una parola che oggi è così contraria al pensiero della gente, al punto che la chiamerebbero eresia, la chiamerebbero spiritismo, la chiamerebbero spiriti malvagi, come fecero quando Belzebù. Ma vedere te, proprio nel mezzo di questo grande uditorio, questo pomeriggio, e girarti e confermare e dimostrare esattamente ciò che è stato predicato, che essa è la verità. Dio, questi sono il tuo popolo. E il diavolo ha cercato di rovinare i microfoni, ha cercato di scompigliare i pensieri delle persone, ha cercato di trattenerle dal capire questo, ma credo che lo capiranno lo stesso, Signore. Chiedo che loro lo capiscano, chiedo che lo ricevano. Accordalo, Signore, questi credenti che la potenza vivificante, che quando essi, se non vivono per vedere la tua venuta, quella potenza vivificante le susciterà negli ultimi giorni. Accorda proprio ora che quella potenza vivificante vivifichi la loro fede, Signore, per quello che stanno facendo. E qui c'è un credente che ha le mani su un credente, un corpo per un corpo, una potenza per una potenza. Ed è la potenza di Dio per un figlio di Dio, una figlia di Dio, attraverso il figlio di Dio. Oh Dio, possa Satana lasciare libero questo popolo, possano essere guariti questo pomeriggio per la potenza vivificante della presenza identificata che risuscita Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo possa essere così. Nelle vostre mani, sulla gente, ha in sé la potenza vivificante se siete stati vivificati. Siete venuti alla vita, è Cristo diventato reale per voi, e la potenza di Dio è stata manifestata. Siete in quella chiesa, la chiesa provveduta da Dio. Come siete in essa? Come sapete di essere stati vivificati in essa? Tutti i vostri pensieri, il vostro essere è in Cristo ora, e Cristo è in mezzo al popolo che prova di essere vivente se stesso, prova che lui è qui ai giorni di Sodoma, con quelle mani di quelle persone le cui vite sono state cambiate da donne di strada, da ubriaconi, da prostitute di strada, ingenuini, santi di Dio, vivificati, le loro mani sono su di voi. Essi sono nella chiesa per il battesimo dello Spirito Santo. La stessa potenza era sulle ossa di Elia. Quella stessa potenza giace sulla vostra spalla, sulle vostre mani, sui vostri capi. Quella stessa potenza vivificante con lui che sta qui dimostrando che è in vita dai morti. Si mostra di essere in vita, qui ora facendo le stesse cose che faceva quando era. Amen. Potete credergli ora? Potete credere che quelle mani posate su di voi sono mani devote? Potete credere che lo Spirito che vi sta vivificando ora, facendoci agire come matti per il mondo, credete che è la sua potenza vivificante? Credete di essere nella sua chiesa? Allora se lo siete, credete che quelle mani sono state poste su di voi, sono mani sante, ordinate da Dio? Allora io vi ordino a tutti quelli che sono stati malati nel nome di Gesù Cristo di alzarvi in piedi e accettare la vostra guarigione. Oh Cristiano, ti rendi conto di cosa è avvenuto? Ti rendi conto che là fuori, in quella strada, ci sono milioni di persone che percorrono queste strade oggi che non sono nient'altro al mondo che carne atomica? Ti rendi conto che quelle persone sono morte nel peccato e trasgressione e le vite sono nere dappertutto, nelle chiese, per alcune brevi letture o qualcosa del genere, su qualche tipo di osservanza di una certa cosa che chiamano religione? Vi rendete conto che siete stati risorti dalla morte alla vita e siete stati battezzati nel corpo dell'Iddio vivente che ha vivificato i vostri corpi dove c'è parlare in lingua, interpretare le lingue, vedere Gesù Cristo manifestato in mezzo a noi? Ebbene, la malattia non può resistere in un gruppo come questo. Lasciate che la vostra fede vada a Lui. Credetelo, dite: Signore Dio, credo con tutto il cuore e sarete sanati. Ci sono peccatori qui a cui piacerebbe entrare in quel corpo. Alzate le mani e dite: non sono mai entrato in esso. Non sono mai stato riempito con lo Spirito Santo, ma fratello Branham, certamente lo desidero oggi pomeriggio. Vuoi pregare per me? Alzate le mani. Non vergognatevi, siete nella Sua presenza. Guardate solo le mani, guardate le mani. Ora, tutti coloro che vogliono il battesimo dello Spirito Santo, alzate le mani, ovunque siate che lo volete. Ora, voi che avete lo Spirito Santo, che state accanto a loro, mettete le vostre sante mani consacrate su di loro. Se lo Spirito Santo, che risorse Gesù dai morti, dimora in voi, vivificherà i vostri corpi mortali, dalla morte alla vita, porta l'intero corpo in sottomissione allo Spirito. Ora chiniamo i capi e ognuno preghi per quelle persone che vogliono il battesimo dello Spirito Santo, e credo che Dio riempirà ognuno di voi proprio ora con lo Spirito Santo. Perché aspettiamo, amici? Aspetterete troppo lungo uno di questi giorni. Questa è l'ora, non aspettate più a lungo. Voi siete proprio qui in questo tempio dove avete tutta la notte per restare a pregare. Caro Dio, prego che tu manderai lo Spirito Santo di nuovo come un forte vento impetuoso. Riempi tutta la casa. Dopo questa perfetta identificazione qui, questo pomeriggio, che tu stai vivendo e sei con le persone, nel nome di Gesù Cristo. Amen.